strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. E prosegue anche in questa puntata un viaggio che stiamo facendo all'interno della mobilità, mobilità che si basa sempre di più sull'innovazione e la tecnologia. In alcune zone del mondo, pensiamo per esempio all'Estremo Oriente, sono numerosi gli esempi di città altamente digitalizzate anche dal punto di vista infrastrutturale, dove l'innovazione consente di gestire le esigenze di una popolazione in aumento e di offrire anche servizi integrati. E anche in Italia si sta andando in questa direzione. Oggi vogliamo parlare di questo tema e del livello di innovazione raggiunto in Italia grazie anche all'intelligenza artificiale generativa, insieme con Danilo Gismondi, direttore IT e Digital Transformation di Autostrade per l'Italia. Buonasera e grazie per essere qui con noi.
Buonasera alle radioascoltatrici e radioascoltatori. Buonasera.
Allora, Autostrade per l'Italia, ASPI, un acronimo che lo sintetizza, è un operatore integrato di mobilità ormai. Cosa significa questo oggi e da che cosa nasce questa esigenza?
Un operatore integrato di mobilità sostanzialmente è quell'azienda o gruppo di aziende che è in grado di soddisfare le esigenze e i fabbisogni dei propri clienti, nel nostro caso gli automobilisti, offrendo dei servizi che vanno dalla pianificazione del viaggio alla gestione dello stesso attraverso la nostra rete autostradale e terminando con la chiusura del viaggio, gli strumenti di post viaggio riguardanti quindi la fase successiva al viaggio stesso o in cui si termina con il pagamento o si effettuano servizi di pagamento successivamente al viaggio o si chiedono servizi di ristoro del viaggio che è stato eseguito. È un'esigenza che nasce anche dal momento storicamente estremamente intenso dal punto di vista dell'ammodernamento della rete autostradale, sia per quanto riguarda nuove opere, per quanto riguarda la rigenerazione di segmenti della nostra autostrada, che ci ha portato anche a comprendere in che modo la tecnologia potesse essere d'aiuto,
certo,
alle cittadine e ai cittadini in una fase in cui, ad esempio, il numero di cantieri e la durata degli stessi va via via intensificandosi. E quindi cercare di intercettare con la tecnologia un fabbisogno di informazione costante, ma anche di servizi che possono essere resi alla cittadinanza.
Certo. C'è un altro termine che ormai è entrato nel nostro linguaggio, noi lo utilizziamo spesso all'interno della nostra trasmissione, smart roads, autostrade intelligenti. Cerchiamo di capire cosa sono e come si sta muovendo Autostrade per l'Italia su questo fronte con questa scheda.
Sono entrate in esercizio le prime autostrade intelligenti realizzate attraverso la collaborazione tra Autostrade per l'Italia e la sua controllata Movion. Si tratta di un nuovo modo di concepire la mobilità. Grazie all'innovazione tecnologica e al dialogo tra veicoli e infrastrutture, le strade e gli utenti vengono considerati come un unico spazio interconnesso. L'attivazione ha già interessato 26 km del tratto autostradale tra Firenze Sud e Firenze Nord, in entrambe le direzioni, e altrettanti chilometri sul nodo urbano di Bologna, per un totale di 52 km di strada intelligente lungo l'autostrada A1. Il livello di informazioni che la vettura sarà in grado di ricevere ed elaborare dipenderà dalla stessa tecnologia prevista a bordo. Tecnologia che consente alle auto di comunicare direttamente con l'infrastruttura, con una serie di antenne distribuite lungo l'autostrada, che da un lato ricevono dati dal veicolo, quali posizione, velocità, direzione, e dall'altro forniscono informazioni quali cantieri, code, incidenti.
E rientriamo in studio, siamo sempre in compagnia di Danilo Gismondi, direttore IT e Digital Transformation di Autostrade per l'Italia. Allora, come funzionano queste autostrade intelligenti e soprattutto quale sarà il loro ruolo in futuro?
Semplificando il concetto, è intelligente quell'autostrada che consente una comunicazione costante e continuativa verso i veicoli o verso i conducenti degli stessi. Si basa fondamentalmente su tre aspetti, tre tematiche principali. Un'infrastruttura digitale che si occupa di veicolare i dati e di elaborarli. Una componente di infrastruttura che mette in comunicazione l'infrastruttura stradale con gli autoveicoli, e poi dei sistemi di elaborazione che sfruttano anche moderne tecniche di algoritmi o di intelligenza artificiale che vanno a fare predizioni o che, andando a leggere le informazioni che arrivano dallo studio della circolazione attraverso ad esempio telecamere, videocamere intelligenti, lettori radar, riescono a dare delle informazioni che, elaborate, possono arrivare a determinare delle predizioni su quello che può essere la condizione di traffico, oppure fornire informazioni come incidenti, code, certo, e alternative possibili durante il viaggio stesso da dare agli autoveicoli o alle persone che lo sfruttano in mobilità.
Lei ha parlato di incidenti e di code, perché in realtà l'obiettivo finale non può che essere quello della sicurezza, e del resto l'Europa ci chiede di raggiungere degli obiettivi su questo fronte che sono molto stringenti, anche molto ambiziosi, aggiungerei io. Come si declina tutto questo sul fronte della sicurezza?
Si declina in una serie di programmi, attività intense, progettualità molto intense che, sfruttando la tecnologia, noi stiamo portando avanti da alcuni anni e che ci vedono impegnati anche per il futuro, attraverso l'utilizzo di moderne tecnologie quali la computer vision, ad esempio, quindi l'uso di videocamere intelligenti e l'elaborazione dei dati che queste offrono per andare ad interpretare le condizioni di traffico, ad elaborarle e a fornire informazioni agli autoveicoli, ma anche l'utilizzo di tecniche di questo tipo per andare a fare un costante monitoraggio di quella che è la condizione di salute della rete. E all'uopo noi abbiamo creato da circa 2 anni quello che è un vero e proprio data center viaggiante, che ci consente di fatto di sfruttare i furgoni della viabilità, che tutti voi penso abbiate visto almeno una volta, sì, circolando per le nostre autostrade, ed andare a ispezionare, grazie a telecamere intelligenti e delle tecniche di analisi del dato che direttamente all'interno dei furgoni della viabilità ci consentono di vedere ad esempio la salute dei giunti, la situazione dei New Jersey, delle barriere, di elaborare queste informazioni sia dal punto di vista real time, ma anche con delle post elaborazioni che ci consentono di andare a fare delle previsioni e di informare le nostre centrali di controllo per andare a fare poi delle verifiche sul campo stesso. Quindi un meccanismo continuativo e dinamico che sfrutta, diciamo, quelli che sono servizi che già noi abbiamo posto in essere di assistenza alla viabilità, mutuando anche tecniche di analisi, certo, grazie agli elementi montati a bordo di questi autoveicoli.
In modo da sviluppare una tecnologia predittiva, magari anche, che sia in grado di prevenire alcune situazioni piuttosto che affrontarle successivamente. A proposito di questo, siamo in chiusura, Gismondi, abbiamo pochissimi minuti, ma una battuta su quello che ci attende nel futuro per quanto riguarda le applicazioni digitali intelligenti sulle infrastrutture.
Il futuro va verso un costante allineamento di quelle che sono le modalità di integrazione con gli autoveicoli a guida autonoma, e quindi fornire, grazie all'infrastruttura, tutti quegli elementi di cui parlavamo prima in un lasso temporale che va dai pochissimi millisecondi verso gli autoveicoli, andando ad arricchire quel patrimonio informativo che un autoveicolo a guida autonoma ha di suo grazie all'intelligenza montata a bordo, ma che non può avere per quanto riguarda quelli che sono fenomeni ad esempio atmosferici o condizioni di traffico, incidentalità o alternative di viaggio che invece l'elaborazione centrale riesce a fare. Quindi un costante allineamento grazie a delle latenze di diffusione delle informazioni che saranno sempre più ridotte, in modo tale da avere una comunicazione real time.
Bene, termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Danilo Gismondi, direttore IT e Digital Transformation di Autostrade per l'Italia. Ci sentiamo fra poco per la seconda parte di Strade e Motori, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. In particolare oggi ci occuperemo della Losanga, perché parleremo di Renault. Cercheremo in compagnia di Raffaele Fusano Fusilli, AD di Renault Italia, di fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza di questo brand nel nostro paese, sugli scenari internazionali, ma anche sui nuovi prodotti che vedremo sulle strade italiane da qui ai prossimi mesi. Restate con noi.
C'è un podcast per ogni momento della giornata, con 24 ore podcast, la piattaforma che raccoglie il meglio della produzione di Radio 24 e il Sole 24 Ore. News, serie, approfondimenti, storie. 24 ore podcast, tante voci, un ascolto unico. Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che dedichiamo oggi a Renault in compagnia di Raffaele Fusilli, AD di Renault Italia. Facciamo un po' il punto della situazione a metà anno per il brand della Losanga, ma parliamo anche di prospettive legate alla sostenibilità e alla elettrificazione. Ascoltiamo l'intervista.
Siamo ormai ad una chiusura importante, quella del primo semestre del 2024, un anno importante per questo settore. Tra l'altro da poco sono arrivati anche gli incentivi, un anno di trasformazione, di evoluzione. Come sta andando questo 2024 per Renault Italia?
Ma direi molto bene. Complessivamente il mercato cresce intorno al 4% nei primi 5 mesi dell'anno, e giugno è praticamente arrivato e chiuderemo a breve il semestre. Renault cresce più del 12%, quindi stiamo acquisendo quota di mercato grazie all'offensiva prodotto del 2023 che si sta sviluppando quest'anno. Tanti lanci, probabilmente Renault negli ultimi 20 anni non ha mai avuto una gamma così completa, sia in termini di elettrico che di termico che di segmenti che stiamo presidiando, quindi siamo molto soddisfatti.
A proposito di questo e di una gamma completa, che impatto stanno avendo le elettrificate sul mercato, sul vostro mercato?
Le elettrificate crescono progressivamente in modo costante negli ultimi anni, quindi se guardiamo il mercato del mild hybrid, full hybrid, piuttosto che del plug-in, e mettiamo dentro anche quella piccola parte di elettrico, il mercato italiano globalmente sta intorno al 18%. Noi come Renault, che abbiamo investito tantissimo nelle nuove tecnologie, abbiamo investito tantissimo nel poter offrire ai clienti delle motorizzazioni ibride molto efficienti, quindi che danno alte prestazioni con un basso consumo di carburante, siamo intorno al 28%. Quindi il mercato ci sta riconoscendo in qualche modo una leadership su tutto il mondo dell'ibrido vero, quello pieno, quello completo.
A proposito proprio di questo, a proposito di elettrificazione, recentemente il CEO del gruppo ha inviato una lettera all'Europa, una lettera importante, perché ha voluto puntualizzare una serie di questioni che riguardano proprio il futuro dell'auto. Quali?
Siamo partiti da un ragionamento molto, molto semplice. Il peso dell'auto in Europa è altissimo. Parliamo del 7% del PIL, parliamo del 13% dell'occupazione, parliamo del 30% di tutti gli investimenti in ricerca e sviluppo che vengono fatti dall'automotive. Quindi siamo il player probabilmente più importante da un punto di vista industriale. E nonostante questo non riusciamo ancora ad avere una unità di intenti, non riusciamo ancora a giocare come squadra contro squadre che sono più attrezzate di noi. Penso agli Stati Uniti e penso alla Cina, le faccio un esempio, una sintesi banale. La Cina sta incredibilmente supportando da circa 20 anni le proprie aziende per transitare verso l'elettrico. Gli Stati Uniti stanno supportando con centinaia di miliardi i clienti per acquistare elettrico, e noi in Europa fino ad oggi ci limitiamo ad emettere regole, regolamentazioni e sanzioni. È chiaro che questo rende il gioco complicato. Quindi proviamo a giocare in squadra, non tante piccole squadre contro una grande squadra, mettiamo insieme scienziati, mettiamo insieme governi, mettiamo insieme anche case automobilistiche. Quello che diciamo, probabilmente il futuro, l'orizzonte per l'elettrico è anche quello di piccole macchine elettriche economiche che si muoveranno in città. Mettiamoci intorno a un tavolo, condividiamo quello che è condivisibile, ma facciamo un gioco di squadra. È questo il senso dell'appello della nostra lettera all'Europa di Luca De Meo.
Quindi anche una sorta di democratizzazione dell'elettrico, cioè rendere l'elettrico accessibile davvero a tutti.
È indispensabile, perché altrimenti l'obiettivo del 2035 non è raggiungibile. Se pensiamo che negli ultimi 20 anni, a causa delle regolamentazioni di cui parlavo prima, il peso delle macchine è aumentato del 50%, il costo delle macchine è aumentato del 60%, ma nel mio, nel suo stipendio, sono aumentati di così tanto negli ultimi 20 anni. Quindi è inevitabile, è necessario che l'elettrico sia alla portata di tanti, anche se non di tutti. Per far questo però le case automobilistiche non possono agire da sole.
In questo senso il ruolo dei governi è fondamentale, e non possiamo non citare l'apertura finalmente delle procedure per gli incentivi qui in Italia, che arrivano in un momento particolare, con un elettrico che sta perdendo addirittura quote rispetto allo scorso anno, almeno fino a prima degli incentivi. Questi bonus riusciranno a far risollevare questo segmento?
L'iniziativa del governo è sicuramente apprezzabile ed è corretta, sebbene la trasformazione in decreto arrivi più di quattro mesi dopo la comunicazione degli incentivi. È chiaro che quello che manca e quello che noi chiediamo è una visione di più lungo periodo. Gli incentivi messi in pista adesso non copriranno sicuramente neanche tutto il 2024, non c'è visibilità su quello che succederà in futuro. Le case automobilistiche, ma in generale tutti gli operatori del mercato, per fare investimenti hanno bisogno di una visibilità a lungo raggio, cosa che ancora non percepiamo ed è invece necessario. Io dico sempre che la sostenibilità, la transizione tecnologica sono fondamentali, ma non possono essere degli slogan ed hanno un prezzo, no? Come dice un mio amico, tutti vogliono andare in paradiso, ma nessuno vuole morire, e quindi un prezzo bisogna pagarlo e dobbiamo pagarlo tutti assieme. Finora lo stiamo pagando principalmente noi case automobilistiche, però bisogna concertare anche come si condivide questa ascesa verso il paradiso.
Certo. A proposito di concertazione e di case automobilistiche, notizia, come dire, di questi giorni è di un importante joint venture con Geely da parte di Renault. Quali sono le caratteristiche di questo accordo?
No, importantissimo, perché conferma il fortissimo commitment che ha il gruppo, al di là della narrazione che cannibalizza tutto il resto sulla transizione, sull'elettrico. Non scordiamo che siamo un gruppo che per oltre l'80% vende motori termici ad altissima efficienza in tutto il mondo, e la partnership con Geely, con cui condivideremo 13 fabbriche, 5 centri di ricerca e sviluppo, 20.000 collaboratori in tutto il mondo, quindi raggiungeremo 15 miliardi di fatturato nei prossimi anni, è centrale per due ragioni. Primo, perché ci consente di avere un'efficienza sui costi di sviluppo dei futuri motori termici, ibridi e le trasmissioni molto alta, e poi il secondo motivo è quello che dà una dimensione globale anche allo sviluppo dell'azienda, con un partner che viene dall'Oriente, iper pronto anche ad inserirsi in dinamiche di case automobilistiche occidentali, perché già hanno un'esperienza, certo, che è coerente.
Hanno ampia esperienza di condivisione di obiettivi con case occidentali, quindi un partner sicuramente interessante. Abbiamo parlato molto di sostenibilità ambientale, del resto questo è il tema del momento, ma non dobbiamo dimenticare che la sostenibilità deve essere anche economica e sociale. E in questo senso mi piace sottolineare una vostra iniziativa che è volta a ridurre il gender gap sul lavoro. Di che cosa si tratta?
Partiamo da un dato: in Italia l'occupazione femminile è solo al 52%, contro circa un 70% di quella maschile. Se guardiamo una indagine del World Economic Forum, su 150 paesi nel mondo noi stiamo all'ottantesimo posto per parità di genere. Siamo un paese in cui c'è un gap tra le retribuzioni maschili e femminili che supera il 5-6%, ma con dei picchi molto alti quando si alza la posizione lavorativa. Quindi abbiamo preso una decisione dragoniana come gruppo, e in particolare in Italia, ed è quella di azzerare, e lo abbiamo fatto overnight, cioè l'abbiamo fatto in 24 ore, quindi non è stata una decisione progressiva, è stata una decisione netta di equiparare tutte le retribuzioni dei nostri collaboratori, perché riteniamo che questo ci aiuti anche a rendere l'azienda più appetibili per forze femminili di grandissima qualità, di grandissime capacità, che potrebbero essere messe ai margini della nostra azienda. Quindi è un'inclusione, un rispetto per il genere femminile, che diventa anche un meraviglioso effetto collaterale domino su intelligenze, competenze che il genere femminile può portare, deve portare in azienda, senza aver paura di essere discriminato da un punto di vista remunerativo.
Chiudiamo parlando di prodotto. Quali sono le novità su cui punterete in questo 2024 e quali anche le chicche? Io un paio le conosco, anche perché sono un vecchio fruitore di una certa Renault 4 in cui da giovane scorazzavo sulle strade italiane.
Beh, diciamo che ormai abbiamo scoperto quasi tutto praticamente, però Scenic, che è la nostra elettrica che ha ottenuto il premio auto dell'anno 2024, quindi siamo felicissimi, orgogliosissimi, che praticamente sta entrando ora dai nostri concessionari, potrà essere provata e acquistata già da adesso. Poi abbiamo la Rafale, quindi, che è l'alto di gamma, il segmento D, la punta di diamante termica e ibrida, full hybrid della nostra gamma, con un arrivo di una Rafale 300 cavalli 4x4 a fine anno, quindi torniamo su alte prestazioni. E poi abbiamo la 5, che a fine settembre ci divertirà nelle strade, perché è un'icona straordinaria, pop, meravigliosa, che attendiamo tutti con grande ansia. Poi al Salone di Parigi, ancora novità, perché la 5, poi c'è l'altra grandissima, straordinaria icona della nostra, ahimè, gioventù, che è la Renault 4, che arriverà a Parigi in versione completamente elettrica. Quindi tantissima carne al fuoco, siamo felici e speriamo di far felici anche i nostri clienti.
Bene, termina qui anche questa seconda parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Raffaele Fusilli, AD di Renault Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna, come al solito, sabato alle 22, subito dopo il GR, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità, in onda alle 20:50. Per ora è davvero tutto. Un saluto, un buon viaggio e un buon fine settimana da Massimo De Donato.